Buona domenica a tutti voi che state partecipando di Palestra Familiare. In questa domenica vi invito davvero a fare una pausa riflessiva nel cammino della vita e chiediamo aiuto alla teologa Valeria Boldini, in modo particolare in riferimento a che cosa vuol dire essere padre nella fede. Già l'Apostolo Paolo, nella prima carta ai Corinti, al capitolo 4, dal versetto 6 in avanti, dice: anche se voi aveste mille pedagoghi, mille maestri, però se non avete un padre nella fede, ovviamente noi pensiamo padre e madre nella fede. Però chiediamo a Valeria Boldini che ci dia un po' di luce su questo aspetto. E poi una bellissima testimonianza. Un'intervista che ho fatto a Fiorenzo Reati, che tra l'altro è un padre francescano, filosofo, che ha appena scritto un libro, pensate un po', sulla resurrezione, con una finalità molto interessante. Lo ascolterete nell'intervista. Perciò vi auguro di vivere con tanta gioia, con tanto entusiasmo e questa domenica direi anche con una certa profondità non indifferente.
Nel testo della lettera ai Corinti che abbiamo sentito proclamare, Paolo si rivolge ai membri di questa comunità, a cui peraltro è molto legato, per rimproverarli, perché sono attraversati da veri e propri partiti che si riferiscono a varie figure della prima chiesa e che erano note appunto alla comunità di Corinto. Perché c'è chi dice io sono di Paolo, io sono di Pietro, io sono di Apollo, cosicché c'è una disistima reciproca o una specie di lotta, succede a volte anche nelle parrocchie, che ci sia una contrapposizione di gruppi. Paolo approfitta di questo per presentare la figura dell'apostolo e dell'apostolo fondatore, che è lui stesso. Tanto che proclama di fronte ai suoi lettori che lui è il padre nella fede perché li ha generati. Ci sono tanti che li aiutano, che li guidano e li chiama i pedagoghi o i maestri che conducono a Cristo, ma uno solo è il padre nella fede. In questo senso, allora, si può dire che il rapporto di Paolo con le proprie comunità è unico e irripetibile proprio perché è il testimone originario, il fondatore, e da lui la comunità ha preso vita in quanto ha ricevuto il Vangelo. Quindi chi si riferisce ad altri non perde, non diventa inferiore, ma deve riconoscere che esiste una sorta di graduatoria tra coloro che testimoniano il Vangelo. Io vi ho generato, e lo ripete anche in altre circostanze, io che vi genero di nuovo ogni volta che annuncio il Vangelo. Allora, nelle comunità di allora, come anche in queste nostre, ci possono essere molte voci di valore che vanno ascoltate perché insegnano, perché guidano, perché sono una luce per il cammino del cristiano, ma il fondamento non appartiene a loro, non è loro, ma alla fin fine, oggi noi diciamo, il fondamento, quello che per quella comunità era Paolo, oggi è la Chiesa stessa. Allora, chi ha generato il credente, chi ci ha oggi generato? Fondamentalmente noi dobbiamo dire non una persona, ma il battesimo. Quindi è la madre Chiesa che attraverso il battesimo consente ai credenti di essere tali. È il battesimo che rende cristiano. Nessuno si fa cristiano da se stesso. Quindi, volendo, il battesimo è padre e madre dei credenti. Questo significa quindi che esiste una gradualità anche nell'insegnamento. Nessuno si fa cristiano da solo, ognuno accoglie l'insegnamento degli altri, ma sapendo che tutti sono strumenti perché si possa giungere a Cristo, e il battesimo è colui, l'evento con il quale ci si inserisce in Cristo stesso, o meglio, si è inseriti in Lui. Paolo stesso in altra circostanza dice: perché io ho seminato, un altro ha raccolto, ma è Dio che fa crescere. Ora, venendo alle situazioni familiari, è chiaro che un padre e una madre di famiglia che desiderano consegnare la fede ai loro figli non possono determinarla, cioè loro possono gettare dei semi, possono creare delle condizioni, ma non possono necessariamente produrre la fede. E questa è una condizione che può essere anche per certi aspetti dolorosa, perché un padre e una madre credenti non possono essere certi che il figlio sarà credente, possono creare le condizioni perché lo sia, ma non possono determinare la sua scelta. C'è un percorso che il figlio stesso deve fare per conto proprio. In ogni caso, Paolo, quando parla della propria paternità nei confronti della comunità, sottolinea quanto la dedizione al Vangelo sia impegnativa, qualche volta dura, ma comunque sempre all'insegna di una totale dedizione alla comunità. Quindi l'essere genitori con l'intento di essere a propria volta pedagoghi per la fede dei figli è impegnativo, significa mettersi a disposizione del Vangelo con parole e opere, ed è anche in fondo una condizione che invita all'umiltà, nel senso che si può fare tutto, si può dare tutto, ma esiste anche una parte in cui non si può determinare la fede del figlio, dovrà essere lui stesso a lasciarsi guidare. Quindi è una condizione umile, che sa bene che il campo è di Dio, si può fare tutto ma non si è garanti di questo raccolto. Quindi un genitore, padre o una madre in una famiglia, possono essere coloro che educano alla fede, creano le condizioni e nello stesso tempo sempre con la necessità di consegnare a Dio stesso la vita del figlio.
Vi presento alcune massime molto belle per i genitori. Riguardano i bambini. Se i bambini vivono con le critiche, imparano a condannare. Se i bambini vivono con l'ostilità, imparano a combattere. Se i bambini vivono con la paura, imparano a essere apprensivi. Se i bambini vivono con la pietà, imparano a commiserarsi. Se i bambini vivono con il ridicolo, imparano a essere timidi. Se i bambini vivono con la gelosia, imparano a provare invidia. Se i bambini vivono con la vergogna, imparano a sentirsi colpevoli. Se i bambini vivono con l'incoraggiamento, imparano a essere sicuri di sé. Se i bambini vivono con la tolleranza, imparano a essere pazienti. Se i bambini vivono con la lode, imparano ad apprezzare. Se i bambini vivono con l'accettazione, imparano ad amare. Se i bambini vivono con l'approvazione, imparano a piacersi. Se i bambini vivono con il riconoscimento, imparano che è bene avere un obiettivo. Se i bambini vivono con la condivisione, imparano a essere generosi. Se i bambini vivono con l'onestà, imparano a essere sinceri. Se i bambini vivono con la correttezza, imparano cos'è la giustizia. Se i bambini vivono con la gentilezza e la considerazione, imparano il rispetto. Se i bambini vivono con la sicurezza, imparano ad avere fiducia in se stessi e nel prossimo. Se i bambini vivono con la benevolenza, imparano che il mondo è un bel posto in cui vivere. E allora, bravi genitori e viva i bambini!
Cari amici, questa domenica abbiamo con noi un padre francescano, un frate francescano, Fiorenzo Reati. Reati, questo cognome mi suona un po' particolare, no?
Mi sono riempito di crimini, ma il libro che ho scritto, sono stato 20 anni professore di filosofia all'Università di San Pietroburgo, Russia, l'unico professore credente fra professori tutti marxisti atei.
Santa Maria Vergine, prega per noi. E come hai fatto? Come ti sei trovato?
Allora, io parlavo dei filosofi che avevo l'aula piena, le aule dei professoroni si erano svuotate. Perché questi studenti russi avevano mai sentito parlare di Jacques Maritain, di Marion?
Oh, ma beh, anche qui in Italia questo, né? Non è che tanti parlino di Jacques Maritain, forse nell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Ahimè, allora, questo libro che ho scritto, uscito da poco, è un tentativo. Guardate che è un lavoro da pionieri, così dicono i miei colleghi filosofi italiani. Uno mi ha scritto, padre, grazie di questo, ateo, mi ha detto grazie, ha detto questo mistero che più nessuno capisce con i nostri linguaggi. Mi ci riconosco in questo grande mistero, quasi quasi divento cristiano.
Ah, cari amici, voi che state ascoltando, stiamo presentando un libro che ha per titolo La Resurrezione e come sottotitolo.
La risurrezione alla sfida della filosofia contemporanea.
Perché le è venuto in mente qualcosa, ha già detto, no? Perché io sto pensando a quello che lei ha appena detto. Padre Fiorenzo, che si è trovato in un ambiente dove la maggioranza delle dei professori, no? Non erano credenti, addirittura ha usato il termine ateo, no? Mi immagino che qualcuno agnostico e così via. Perciò è questo il punto di partenza del scrivere un libro sulla resurrezione?
Lo dico da un prete che predica da 40 anni. Abbiamo usato idee vecchie che più nessuno capisce. Risultato, le chiese si svuotano. Con questo libro tento di dire questo grande mistero con il linguaggio della gente d'oggi.
Bello, bello, questo mi piace, questo mi piace. E allora mi viene spontaneo chiederle, una famiglia oggi, no? Quando sente la parola risurrezione, no? Potrebbe pensare dobbiamo risorgere spiritualmente, moralmente, non so. Però qual è il fondamento di tutto questo?
Scelgo un tema che mi è caro, che è stata una chiave nella stesura del libro, la corporeità.
La
Guardate, la
corporeità.
corporeità.
E questo che cosa ha a che fare con la resurrezione? Perché a noi ci hanno sempre detto che era solo l'anima
No,
immortale.
credo nella resurrezione della carne, è lo specifico del cristianesimo. Quando il mio corpo risorgerà trasfigurato, tutto quel che il corpo ha vissuto, perché tutte le mie esperienze sono iscritte nel corpo, tutto mi verrà restituito. Tutto ciò che la morte vigliacca mi toglie, questo Dio galantuomo mi restituirà. Quindi penso a marito e
È
moglie. Allora,
bellissimo, è
ovvio.
bellissimo quello che lei sta dicendo, padre Fiorenzo. Però mi sto pensando, se qualcuno ci sta ascoltando in questo momento che ha, come dice la gente, no, ho perduto un figlio, ho perduto una figlia, adesso non entriamo nell'età, non entriamo nell'età perché se sono dei bambini, se sono molto giovani, che cosa le nasce spontaneo suggerire?
Se sei credente, se credi davvero, in questo Gesù, stai tranquillo, tuo figlio ti verrà restituito integro in tutta la sua corporeità risorta, trasfigurata, con tutto quel che ha vissuto, tutto ciò che è stato scritto nel corpo, tutto ti verrà restituito. Penso a marito e moglie, tutto il loro godimento erotico legittimo troverà nell'aldilà un recupero, ma trasfigurato.
Ecco, mi piace questa terminologia che lei usa, no? Una corporeità trasfigurata, perché normalmente una persona dice: se mia nonna è morta a 90 anni, risorgerà con la stessa faccia, con le stesse... O nella parola corporeità trasfigurata si nasconde qualcosa che non subito percepiamo.
Una chiave del mio libro è un'idea che mi è venuta dalla fenomenologia. Io sono un seguace di questa grande filosofia. E in tedesco, per dire corpo, abbiamo due parole. C'è la parola Körper, che è la massa fisiologica. Quella andrà. Ma c'è anche il corpo, il Leib, il corpo che vive, che sente, che ama, che percepisce. Quel corpo lì risorgerà. Il Leib, quello risorgerà. Il corpo che ha vissuto, che ha dei vissuti d'amore, ma anche di dolore, vissute, tutto ci verrà restituito, ma trasfigurato.
Vede, padre Fiorenzo, quello che lei sta dicendo, proprio 15 giorni fa, mentre andavo al cimitero del mio paese, Castenedolo, una persona, non voglio dire che si è scagliata contro di me, però ha tirato fuori tutto il suo, come potremmo dire, la sua rabbia, perché tanti anni fa ha perso una figlia, l'unica figlia che aveva, e mi ha ripetuto almeno 3 volte: non sono io che devo rendere conto a Dio, ma è Lui che deve darmi una spiegazione. Me l'ha detto, io ero come il capro espiatorio in quel momento. No? Lei che cosa si sentirà? Io lì al momento non avevo la risposta in tasca, al di là di ricordarle che anche mia mamma aveva perso il primo figlio con 18 mesi, no? Così una cosa un po' non così profonda come quello che sta dicendo lei. Che cosa si sentirebbe di dire a questa signora? E c'era lì suo marito che cercava di tranquillizzarla, no? È lui che deve darmi delle spiegazioni, diceva questa donna.
Allora, cara signora, ti rispondo con una frase famosa di Dostoevskij, il grande scrittore russo. Dice: signore, quando sarò davanti a te, stai zitto. Io ti chiederò conto del perché hai fatto questo mondo. Ti dovrai giustificare davanti a me. Che capovolgimento, sono d'accordissimo. Dio deve render conto, perché Lui è l'ultimo responsabile di questo casino che stiamo vivendo.
Padre Fiorenzo, simpatico lei. Ascolti un po'.
È vero.
Questo ragionamento che io condivido ovviamente in quello che lei dice, anche con questa profondità, no? Però... posso farle una domanda un po', come dicono, pepata?
Sentiamo. Allora, senti, molti mi chiedono: ma padre, ma il male da che parte viene?
Lì allora entreremmo. No, la domanda è molto semplice. Sì. Chi ci sta ascoltando può pensare, in buona fede, ovviamente, che più o meno le persone che hanno letto, che hanno studiato qualcosa, se la cantano e se la suonano un po' a loro modo. E perciò anche un libro come lei, che io invito tutti, l'edizione di questo libro?
Gam è un editore di un paesino del Bresciano, di Rudiano, un caro amico che pubblica tutti i miei libri.
Rudiano.
Rudiani, editrice Gamma.
editrice Gamma, il libro La Resurrezione. È vero o no, padre Fiorenzo, che noi tante volte ce la cantiamo, ce la suoniamo a nostro modo?
Noi preti siamo maestri in questo. Contiamola, dice questa mamma con i figli: ma abbi fede, il Signore ti mette alla prova? Falso. Il Signore ti fa crescere nella fede? Falso. Non c'è che la ribellione. Non c'è che la ribellione. Io mi ribello davanti alla morte di un figlio a 20 anni. Mi ribello e mi fermo lì. Poi il Signore faccia il resto. Mi convinca che questo ha senso, se ce la fa. Perché gli chiederà conto: da, Signore, mi hai tolto un figlio, ma perché l'hai fatto? Perché? Ma tu chi sei? Ma chi sei tu?
Certo.
Ecco la domanda: chi è questo Dio?
Perfetto, perfetto, cioè perfetto fino a quel punto. Alcuni padri... Altri dicevano, ecco, bisogna vedere non solo il bicchiere mezzo pieno, quello mezzo vuoto, no? E allora dicevano, ecco, perché non ringrazi per gli anni che te l'ha dato, sia che sia un figlio, sia che sia il marito, la moglie, un compagno di lavoro? Perché non ringrazi il tempo, gli anni che te l'ha dato? Questo come ti suona questa domanda?
Allora, sul piano puramente umano mi ribello e non dico a nessuno parole di stupide consolazioni. L'ho fatto per molti anni, non la faccio più. Dico: Signore, mi ribello a quello che è accaduto, non l'accetto. Ti prego, fammi la grazia di, nonostante questo, di credere in te. Ma quella è una grazia. È una grazia, che va chiesta, perché da me questa grazia non viene, viene soltanto la rivolta. Il grazie è un dono di Dio.
La grazia è un dono di Dio e questa ci fa vedere le cose in un modo diverso. Visto che lei è uno scrittore, che è stato professore anche di filosofia, mi permetto di chiederle, e certamente lei è più profondo di me e conosce nel dettaglio, quello scrittore Leon Tolstoi, no?
Lev Tolstoi.
Ecco, come si pronuncia?
Lev Tolstoi.
E mi sembra che l'ultimo romanzo che abbia scritto ha proprio come titolo La Resurrezione. Da quel poco che io ricordo, era più che altro una resurrezione morale, etica, in quel romanzo. Dico bene?
Cioè, è lo scritto di un laico, perché Tolstoi era un laico, non era un credente. Ha avuto rapporti tormentati con la Chiesa ufficiale. Ci fa riflettere, perché i laici mi fanno molto riflettere, perché mi fanno contattare il mio umano, quindi la rivolta, ecco. Ma ripeto, credere malgrado il male, non grazia, malgrado, è pura grazia.
Pura grazia, un dono grande di Dio. Si sente di mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Palestra Familiare, dando la sua benedizione, così come lo Spirito Santo suggerisce al suo cuore.
Allora, sto preparando un libretto che è un approccio filosofico al tema della nascita del bambino. Bellissimo. Sto studiando i grandi pensatori oggi sul tema della nascita. Faccio due nomi: Edmund Husserl e Hannah Arendt. Non so, due grandi pensatori. Hanno scritto dei libri sulla nascita. Sapete che oggi è un tema drammatico con gli aborti, eccetera. Ecco, l'apologia della nascita: che senso ha per una persona fare un figlio? Bellissimo. Non credenti, pensatori non credenti, che lezioni ci danno?
Un augurio di Pasqua che si sente di esprimere.
Signore, ho tutti i motivi per ribellarmi a te per tutto quel che vedo, però credo che tu risorgi e tutto ciò che di buono è accaduto in questa storia tormentata vincerà alla fine, trasfigurata nel tuo corpo risorto. Anche il mio corpo, con tutte le sue ferite e con i piaceri goduti, tutto mi verrà tutto restituito.
Grazie, grazie. E se passate dalla chiesa che trovate in Brescia?
Convento San Gaetano, via Antonio Calegari, numero 7. Qui accogliamo in convento i papà separati che troviamo sulla strada a dormire sotto i cartoni, nelle auto, alla stazione, ce li portiamo in casa, i papà.
Grazie per tutto quello che fai e che fate. Amici, buonissima Pasqua di Resurrezione a tutti voi.